Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Sgravi i difetti.
Parole.
Dillo a Francesco.
Domande, provocazioni e proposte per il 266esimo successore di Pietro.
Dillo a Francesco.
E lui risponde. Proviamo a farci rispondere.
Santità, secondo me bisogna puntare diretta al cuore dell'uomo. Molto più di quanto non si faccia oggi, dove gli individui e le persone sono considerate fondamentalmente oggetto di calcolo, di valutazione tecnica, di valutazione economica. E comunque, perché puntare al cuore dell'uomo significa fare in modo che ognuno riscopra la propria anima. Adesso, diciamo, ognuno interpreti il termine anima come vuole. Secondo me, invece, il termine anima è dall'idea che in un corpo, in una persona, esista un centro, e che quel centro, irradiandosi, produca un'identità, produca un senso di sé. Se noi riuscissimo a parlare al cuore degli uomini, dovrebbero farlo, io lo dico sempre, l'intera classe dirigente. Adesso noi lo diciamo così metaforicamente al Papa, però lo dovrebbe fare l'intera classe dirigente. Parlare al cuore delle persone significa fare in modo che quelle persone riscoprano la propria anima. Credo che i rapporti migliorerebbero, almeno tra noi, ecco.
Come risponderebbe Francesco?
Vorrei chiedere per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza.
Inizialmente, quando lui iniziò il suo pontificato, ero una di quelle scettiche, proprio vista la mia storia riguardo alla comunione ai divorziati, avendo ricevuto quel no, quella non assoluzione durante quella prima confessione, nella quale appunto mi resi conto di vivere amore uxorio con un uomo che era già stato sposato in chiesa e poi divorziato, insomma. E avendo appunto poi fatto un percorso, essendomi resa conto che quel no per me è stato di vitale importanza, perché mi ha poi imposto il cambiamento, gli direi invece che ho cambiato idea. La politica che lui ha fatto nei confronti delle persone divorziate, risposate, è un invito, è molto importante, non si può generalizzare. Il mio no è stato un no buono per me, mentre invece ho visto poi effettivamente i frutti di questa sua dolcezza per tante altre persone che ho incontrato e che magari hanno iniziato un percorso, che erano già nella chiesa, vivevano una grande sofferenza non potendo prendere la comunione perché appunto divorziati o risposati. quindi lo ringrazierei, quindi mi sono sentita in qualche modo quasi guardata con molto amore da questo Papa, e quindi io non potrei far altro che ringraziarlo e dirgli grazie, perché intanto ho cambiato idea, ho capito che ero una sciocca moralista, perché bisogna sempre guardare il cuore delle persone e la storia delle persone nella concretezza della loro vita, non si può generalizzare mai, e io questo errore avevo iniziato a farlo. E poi appunto io sono proprio quella che sta dall'altra parte, cioè quella che ha avuto bisogno della misericordia.
Che ne penserebbe Francesco?
E grazie per la domanda dei divorziati. Il problema pastorale delle separazioni, le nullità matrimoniali, e in questo problema i divorziati, questo problema entra quello della comunione. Oggi tutti lo sappiamo, la famiglia è in crisi mondiale, eh? I giovani non vogliono sposarsi, o non si sposano, o convivono, il matrimonio è in crisi, la famiglia, no? E io non vorrei che noi cadessimo in questa casistica, si potrà o non si potrà, no? E per questo ringrazio tanto questa domanda, perché mi dà l'opportunità di chiarire questo. Il problema pastorale della famiglia è molto molto largo, molto largo, e si deve studiare caso e caso, no? Una cosa che Papa Benedetto ha detto 3 volte sui divorziati, a me aiuta tanto. Una volta nell'Alto Adige, un'altra volta a Milano e la terza non mi ricordo dove. Ah, nel consistorio l'ultimo consistorio pubblico. Studiare la fede con la quale una persona va al matrimonio e chiarire che i divorziati non sono scomunicati. E tante volte sono trattati come scomunicati. No? Questa è una cosa seria.
Dillo a Francesco.
Dillo a Francesco.
Domande, provocazioni e proposte per il 266esimo successore di Pietro.
E lui risponde.
Basta riascoltare la sua parola.
Caro Francesco, va bene, chiudiamo Francesco. Va bene. Ma il rapporto tra l'uomo e il futuro, e come sarà l'uomo di domani, come sarà la donna di domani, ed è una questione che mi interessa da tanti punti di vista, da un punto di vista biologico, da un punto di vista spirituale e da un punto di vista politico, e quindi è una questione che abbraccia un ampio spettro di questioni, quindi mi interesserebbe molto sapere come svilupparla.
E dillo a Francesco.
La pregunta tuya, il futuro sarà migliore o sarà peggiore?
La tua domanda, il futuro sarà migliore o peggiore? Beh, io non ho la sfera di cristallo che hanno le maghe per guardare il futuro, ma ti voglio dire una cosa, sai dove sta il futuro? Sta nel tuo cuore, sta nella tua mente e sta nelle tue mani. Se ti senti bene, se pensi bene e se con le tue mani porti avanti questo pensiero buono e questo sentimento buono, il futuro sarà migliore. Il futuro è dei giovani, ma attenzione, giovani con 2 qualità, giovani con ali e giovani con radici. Giovani con ali per volare, per sognare, per creare, e con radici per ricevere dai più anziani la saggezza che ci danno. Perciò il futuro è nelle nostre mani, se avete ali e radici. Abbi il coraggio di avere ali, di sognare cose buone, di sognare un mondo migliore, di protestare contro le guerre e dall'altro lato di rispettare la saggezza che hai ricevuto da chi è più grande di te, dai tuoi genitori, dai tuoi nonni, dagli anziani del tuo paese. Il futuro sta nelle vostre mani. Approfittatene per renderlo migliore.
A protestar contro le guerre e, per altro lato, rispettare la sabiduría che recibiste de tus mayores, de tus padres, de tus abuelos, de los mayores de tu pueblo. El futuro está en las manos de ustedes. Aprovechen para que sea mejor.
Vorrei imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Un aereo passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede perché fingo che va sempre tutto bene. Ma non lo penso, in fondo.
Io parto dalle parole del Santo Padre quando scrisse che una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, impone in modo unilaterale, implacabile, le sue leggi e le sue regole. Ecco, negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un dispositivo di accumulo terrificante, dove le classi più deboli hanno perso tutte le conquiste del Novecento, cioè il diritto all'istruzione, il diritto alla salute e il diritto alla casa, o meglio rischiano di perdere tutte queste grandi conquiste, in parte le hanno già perse. Come beni consolatori hanno ottenuto una tecnologia a basso prezzo, il fast food, cioè un cibo a basso prezzo, e il fast fashion, cioè comprarsi magari una maglietta al giorno sfruttando il costo del lavoro bassissimo in paesi orientali tipo Cina e Bangladesh. Questo è uno scambio politico chiaramente masochista. Allora io mi chiedo se anche il Santo Padre è afflitto da un senso di impotenza di fronte a questo sistema così fortemente polarizzante e ghettizzante, e come secondo lui finirà e cosa possiamo fare di più per raccontarlo, oltre a quello che facciamo, dove si fermerà l'amore, nel senso che i grandi cambiamenti avvengono o con la forza o con l'amore, dove fermeremo l'amore che abbiamo utilizzato fino adesso per raccontare questo sistema, e dove potrà cominciare la forza, che sarebbe qualcosa di peggiore, sarebbe un sovvertimento popolare. Sì, tutto questo lo angoscia, e se ha pensato se c'è una soluzione per uscirne e cosa possiamo fare noi che vediamo questo dramma in atto.
Cosa risponderebbe Papa Francesco?
Un secolo fa il mondo si trovava nel pieno del primo conflitto mondiale, un'inutile strage. 100 anni dopo, tante parti del mondo possono dire di aver beneficiato di periodi prolungati di pace, che hanno favorito opportunità di sviluppo economico e forme di benessere senza precedenti. Se per molti oggi la pace sembra in qualche modo un bene scontato, milioni di persone vivono tuttora al centro di conflitti insensati.
Globalizzare la solidarietà, questo si deve globalizzare. La solidarietà, e questo oggi significa pensare all'aumento vertiginoso dei disoccupati, alle lacrime incessanti dei poveri, alla necessità di riprendere uno sviluppo che sia un vero progresso integrale della persona che ha bisogno certamente di reddito, ma non soltanto di reddito. È una vera missione che ci chiede fantasia creativa per trovare forme, metodi, atteggiamenti, strumenti per combattere la cultura dello scarto, quella che oggi viviamo, la cultura dello scarto, coltivata dai poteri che reggono le politiche economico-finanziarie nel mondo globalizzato, dove al centro è il Dio denaro.
Penso che se il Papa ci stesse ascoltando impallidirei subito di fronte alla sua persona, ma nella speranza veramente io gli chiederei di continuare ad essere così com'è, ancora stare sempre più vicino alle persone, perché spesso nei momenti di difficoltà la parola del Papa non è la parola di una persona qualunque, ma è la parola come se fosse di un parente, quasi di un nonno che gentilmente ti accarezza la guancia nei momenti di difficoltà. Quindi gli chiederei veramente di continuare ad essere così. Lui poi è anche visto molto attento al mondo dell'arte, a quello che trasmette l'arte, una persona che comprende un po', via, questo che è, diciamo, questo suo aspetto. Però veramente ha un forte carisma umano e di vicinanza che credo veramente il mondo oggi ne abbia davvero molto bisogno.
Quale sarebbe la risposta del Papa?
È tanta la vicinanza, che Dio si presenta qui come una mamma, che una mamma che dialoga col suo bambino. Una mamma quando canta la ninna nanna al bambino e prende la voce del bambino, si fa piccola come il bambino e parla col tono del bambino, al punto di fare il ridicolo se uno non capisce cosa c'è lì di grande. Non temere, vermiciattolo di Giacobbe. Ma quante volte una mamma dice queste cose al bambino mentre lo carezza? Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata nuova, ti farò grande, e lo carezza e lo fa più vicina a lei. E Dio fa così. È la tenerezza di Dio. È tanto vicino a noi che si esprime con questa tenerezza, la tenerezza di una mamma.
Caro padre, io sono Patrizia Calzolaro di Massa Carrara, infermiera. Ho sentito, tramite la televisione, che avrei potuto scrivere un piccolo messaggio e ho colto l'occasione per farlo. Volevo dirle grazie, perché con il suo modo di fare, i suoi gesti, le sue espressioni, apre il cuore e mi emoziona. Vivo tante difficoltà nella vita quotidiana, ma ho constatato che qualcuno lassù mi aiuta. Padre, mi scusi, ma volevo chiederle un favore, una preghiera per mio marito Annibale, i miei genitori e mia sorella. Grazie e un caro saluto, Patrizia. Venerdì 16 dicembre 2016, ore 9:12.
Cosa risponderebbe Francesco?
Voi lo sapete bene. La gioia vera che ci gusta nella famiglia non è qualcosa di superficiale,
non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli. La gioia vera viene da un'armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c'è la presenza di Dio nella famiglia. C'è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti.
Beh, adesso un po' egoisticamente mi piacerebbe, sì, fare uno spettacolo per lui. Beh, sicuramente anche il mio sulla Santa Teresa d'Avila. Ma non solo, ci possiamo pensare insieme.
Dillo a Francesco. Domande, provocazioni e proposte per il 266esimo successore di Pietro.
E proviamo a farci rispondere.
Basta riascoltare i suoi insegnamenti.
Il mondo soffoca senza dialogo, ma il dialogo soltanto è possibile dalla propria identità. Io non posso fare finta di avere un'altra identità per dialogare. No, questo non si può dialogare così. Io sono con questa identità, ma dialogo, perché sono persona, perché sono uomo, sono donna, e l'uomo e la donna ha questa possibilità da dialogare senza negoziare la propria identità. Il mondo soffoca senza dialogo.
Dillo a Francesco.
Dillo a Francesco. Oggi abbiamo ascoltato la voce di Papa Francesco tratta dalle seguenti occasioni. La messa per l'inizio del pontificato, 19 marzo 2013. La conferenza stampa di ritorno dalla Terra Santa, 26 maggio 2014. E la videoconferenza con gli studenti della rete di Scolas, 4 settembre 2014. Gli auguri al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 9 gennaio 2017. E discorso ai rappresentanti della conferenza delle cooperative italiane, 28 febbraio 2015. Ancora messa di Santa Marta, 11 dicembre 2014 e messa per la giornata della famiglia 27 ottobre 2013. Abbiamo ascoltato tra le altre le domande delle attrici Beatrice Fazzi e Pamela Villoresi e del finanziere Guido Maria Brera. Volete anche voi dirlo a Francesco? Avete varie possibilità. Via email all'indirizzo antol come antologia @vatiradio.va. Sui nostri social Facebook e Twitter di Pagine, Fogli, Parole, oppure direttamente con un WhatsApp vocale al numero 335 12 43 722. Ripeto, 335 12 43 722. Lasciate direttamente un vostro messaggio vocale per il Papa. Noi torniamo tra una settimana per dirlo a Francesco.